raccontiamo in questa conversazione due libri. Raccontiamo due libri perché sono due libri freschi di stampa e noi, per non fare torto né ad uno né all'altro, perché sono vicini di pubblicazione, allora li raccontiamo tutti e due. E perché questi due libri hanno la stessa autrice. Luisa Mattia, buonasera.
Buonasera a voi.
E ben trovata qui nel Posto delle Parole. Grazie. Per raccontare i suoi nuovi libri. Noi abbiamo raccontato qui nel Posto delle Parole circa 3 anni fa un suo libro precedente che ci aveva coinvolto molto. Ricordo ancora la protagonista che si chiamava Fiamma, più o meno 12-14 anni, il libro E poi diventai farfalla. Ecco, è un libro che è sempre comunque da consigliare perché per crescere è un libro che serve. Oggi invece con Luisa Mattia raccontiamo di due libri. Dividiamo la nostra conversazione esattamente a metà, o cerchiamo di farlo. Il primo che vogliamo raccontare, Luisa Mattia, qual è?
La felicità è appesa ai sogni.
La felicità è appesa ai sogni, uscito credo da 2 mesi o poco più, edizioni Lapis,
sì,
con una copertina che già è sognante, perché ha questi colori blu, colori notturni, per cui i sogni rimandano alla notte, ma il protagonista di queste storie sogna anche ad occhi aperti. E la felicità è appesa ai sogni, sono racconti molto particolari. Ce le vuole raccontare qualcuno?
Sì, sono 10 racconti. In
per 10 ragazzine?
Per 10 voci femminili, sì. E sono nati come conseguenza di un progetto molto bello che è stato realizzato con le biblioteche della Val Trompia e che hanno messo in comunicazione donne, giovani donne, provenienti da paesi diversi, quindi tutte donne immigrate e anche donne italiane. Sulla base di quelle suggestioni io ho immaginato 10 voci, 10 storie raccontate in prima persona da ragazze molto giovani, comunque ancora oggi, che narrano di sé, dei loro distacchi, delle loro partenze, del loro paese. Sono oggi ragazze realizzate che fanno anche lavori semplici, tipo le pizzaiole, per esempio.
Nimascia che fa le pizze, no? È Nimascia, se non ricordo male. Ecco.
Sì. E ci sono però la loro memoria, tutta la parte affettiva, emotiva, che spesso quando si parla di immigrati, immigrazione, non viene assolutamente fatta emergere, no? Che è invece fondamentale per ritrovarsi e mantenere una relazione con persone che vengono da altri paesi e che arrivano qua in Italia e in Europa con motivazioni e spinte diverse. E poi ci sono anche storie, diciamo al contrario, c'è una voce italiana, Cesira, che parte perché vuole viaggiare.
Scappa dall'Italia, ecco. Cesira.
Sì.
Irrequieta.
È irrequieta, vuole viaggiare e c'è anche una storia che io ho immaginato un po' alla rovescia, perché comincia in Italia tra una bimba di origini marocchine e un bambino italiano, ma è il bambino italiano che parte per una forma di emigrazione, diciamo tra virgolette, di lusso, è lei che resta ed è lui che parte, ed è un modo anche per dire come poi le partenze non siano prerogativa soltanto di scelte drammatiche, e però portano con sé dei distacchi e anche delle difficoltà e delle nostalgie.
E allora perché Luisa Mattia noi sentiamo sempre solo raccontare, come giusto peraltro, della parte drammatica di queste partenze, di queste persone, di questi giovani, di questi bambini che arrivano in Italia, e invece non viene raccontata quella parte, se vogliamo, intima, quella parte di piccolo grande sogno che ogni persona, ogni bambino ha? Secondo lei perché?
Posso dire brutalmente perché smuoverebbe dei livelli di conoscenza e di riflessione che non ci piace smuovere. E perché comunque l'immigrazione è sempre raccontata come un problema, è sempre raccontata con i numeri. Io ho voluto proprio liberarmi dei numeri, no? Anche poco fa leggevo barcone con tot numero di migranti, rovesciato, annegati tot, salvati tot, sono sempre addizioni e sottrazioni quelle che ci vengono offerte, e anche spiegazioni di carattere politico o sociologico. Io scrivo e mi rivolgo ai bambini, mi rivolgo ai ragazzi, e spero tra l'altro che questo sia un libro che leggeranno bambini italiani e anche bambini di origini diverse da quella italiana.
E che sia un libro soprattutto che i genitori leggano ai bambini, perché questa è la parte necessaria di condivisione, perché un libro come questo ha il dovere di essere letto insieme con gli adulti, perché la felicità che è appesa ai sogni, la felicità è un fatto di relazione. Ecco, io sono felice se qualcuno mi dà la possibilità di essere felice, e quindi credo che non sia una cosa da vivere semplicemente nella solitudine, anche se va bene, benissimo il libro letto da solo in questi casi. Luisa Mattia, proviamo a fare una piccola cosa che a noi piace fare ogni tanto. Lei apre il libro a caso e ci legge il racconto. Sì. In quale racconto? Quale ragazzina incontriamo?
Lo apro a caso?
Certo, ma certo, è così che ci piace
allora,
fare.
Aperto a caso, direi io, ho aperto il viaggio di Ata.
Ata, che scopre l'Africa, ecco, che scopre se l'Africa veramente è un continente infinito oppure no. Ce lo fa ascoltare, Luisa Mattia?
Lo leggo tutto?
Ma certo.
Molto volentieri. Il viaggio di Ata. Ve lo dico, l'Africa è grande. È così grande che prende mezzo mondo, è così grande che ci mette una vita intera a girarla. La terra d'Africa non finisce mai. Mio padre Babacar era convinto di quello che diceva e io gli credevo. L'Africa finisce, e come se finisce, diceva mio fratello Bassirou, il più grande di noi, s'era messo in testa di partire. Ti perderai, mormorava Dudu, il più piccolo della famiglia. Camminerai sempre, sempre su una strada che non finisce mai, concludeva. Io, mi chiamo Ata, davo ragione a Bassirou. Che l'Africa è grande lo sapevo, ma non poteva essere che fosse grande come il mondo, come l'universo. Se prendi una strada, prima o poi finisce da qualche parte, no? Finisce in un'altra strada, e un'altra che si annoda a quella che hai percorso prima, diceva Babacar. Il mondo è una ragnatela di strade che portano via e non ti fanno tornare più. Papà non sa niente del mondo, commentava Bassirou. Ci dice quelle cose perché ha paura che andiamo via. Come mamma, completava Dudu, e poi si metteva a ciucciare il dito. Faceva sempre così quando qualche cattivo pensiero lo angustiava. Mia madre si chiamava Merimè e un giorno era andata al mercato, come faceva sempre. E come sempre, io, Bassirou e Dudu eravamo rimasti a casa. Noi due più grandi giocavamo a rincorrere le galline, mentre Dudu dormiva nella culla di legno che Babacar aveva costruito anni prima per mio fratello grande, la stessa dove avevo dormito io e che adesso era il letto del più piccolo. E gioca e gioca, c'era venuta fame e Merimè non tornava. E il tempo passava, tanto che Dudu si mise a piangere perché era venuta fame anche a lui. Bassirou allora si decise ad andare al mercato e camminò, ma non trovò mia madre. Invece incontrò mio padre, che tornava dal fiume con i pesci che aveva pescato quel giorno. Ma a casa non c'era il fuoco per cuocerli, perché Merimè non era tornata. Babacar corse al mercato e non la trovò. Non trovò neppure il mercato. Sparita Merimè, spariti i banchi, spariti in tanti. È stata la guerra, spiegarono a mio padre, che tornò al villaggio, entrò in casa e cucinò il pesce senza dire una parola. Da quel giorno Babacar aveva continuato a pescare e aveva portato con sé Bassirù perché raccogliesse conchiglie. Io li aspettavo a casa con Dudù, pulivo e poi accendevo il fuoco per la sera. Mio fratello era diventato un grande pescatore di conchiglie e io avevo imparato a fare collane. Facevo anche bracciali e orecchini. Babacar, una volta a settimana, andava al mercato a vendere pesce e collane di conchiglie. Sfidava la guerra che si era portata via mia madre Merimè. Eravamo poveri, non eravamo felici. Il tempo passava e io crescevo. «Ti troverò un marito», mi disse Babacar, «così resterai qui al villaggio al sicuro». Ma lui lo sapeva che non c'era un luogo dove la guerra non potesse raggiungerci. Lo sapeva, ma si illudeva che le bombe, le armi, i soldati si sarebbero fermati a un passo dalla nostra casa. Sognava Babacar una vita che non c'era più. Io sognavo una vita nuova. «Non lo voglio un marito», risposi con decisione. «Tutte le donne vogliono un marito», borbottò mio padre e chiuse lì il discorso. «Ai 13 anni ormai», commentò mio fratello. «Dicono che il matrimonio è bello», aggiunse. «Anch'io mi sposerò un giorno», concluse per consolarmi. Dudù mi venne vicino e si addormentò sul mio petto. Poi venne una brutta tempesta sul lago e Babacar annegò. Poi vennero i soldati e ci dissero che arrivava la guerra. Diedero un fucile a Bassirù e lo portarono con loro. Poi io e Dudù restammo soli. Io piansi, anche Dudù. Poi smisi di piangere, anche Dudù. Sono partita, con Dudù in spalla, ben fasciato in uno scialle colorato che era stato di Merimè, mia madre. Da che parte stava la guerra? Per capirlo ho seguito il rumore dei colpi di fucile e ho deciso di andare dalla parte opposta. Per non perdermi ho seguito il corso del fiume. Ho camminato tanto e mi sono fermata solo quando le gambe non mi hanno tenuto più. Dudù sarà addormentato succiando un dattero. Io avevo il pane di mais che avevo portato con me. Ho bevuto acqua da un pozzo. Ho dormito e dormito e quando mi sono svegliata ho visto due occhi che mi fissavano. Erano color del cielo e mi facevano paura, tanto erano chiari, più chiari dell'acqua del lago vicino casa mia. Sono balzata in piedi e ho provato a scappare, ma non ci sono riuscita perché altri due occhi, marroni come i tronchi degli alberi, mi hanno squadrata. Mi sono resa conto in quel momento di avere di fronte due uomini bianchi. Ne avevo sentito parlare, ma al villaggio non ne avevo mai visti. Occhi di cielo e d'acqua sorrideva. Occhi di tronco d'albero aveva in braccio Dudù. Ho provato a morderlo per riprendermi mio fratello, ma lui, tanto più alto di me, mi ha trattenuta e ha detto: «Oh, oh, che fai? Tranquilla!» Lo ha detto nella mia lingua. E non so come mai, ho avuto ancora più paura e ho cominciato a tremare. Occhi di cielo e d'acqua mi ha messo un braccio attorno alle spalle, delicatamente. Non mi ricordavo più come fosse un abbraccio e mi sono calmata. Poi è cambiata la mia vita e quella di Dudù. Occhi di cielo insieme a occhi di tronco hanno portato me e mio fratello al villaggio di una missione di dottori. «Qui ci arriva la guerra?» ho chiesto. «Qui non ci arriva», hanno detto. E invece è arrivata anche lì, ma non ci ha trovato. Occhi di cielo e occhi di tronco ci hanno fatto partire prima dell'arrivo dei soldati e dei fucili. E abbiamo passato il mare, perché l'Africa a un certo punto finisce e capita che trovi un'altra terra e ci resti. Mi chiamo Ata, ero piccola, adesso sono grande. Mio fratello si chiama Dudù, è cresciuto, ma è ancora piccolo. Proviamo a essere felici.
Proviamo ad essere felici, è il tentativo di tutti i protagonisti, le protagoniste di questo libro, La felicità e appesa ai sogni, 10 racconti per 10 ragazzine, scritto da Luisa Mattia. Lo ricordiamo, Luisa Mattia ha scritto numerosi romanzi ed è stata coautrice anche dei testi di una trasmissione che è entrata nel mito della televisione, cioè la Melevisione di Rai 3. Mentre adesso vediamo qual è l'altro libro fresco di stampa di Luisa Mattia. Qual è? Come
fresco
si intitola?
Di stampa. Si intitola Non perdermi, non perderti. L'ho scritto insieme a un altro grandissimo autore per ragazzi che si chiama Luigi Ballerini.
Certo.
E io e Luigi abbiamo in questo romanzo raccontato un po' il seguito di una vicenda legata ai temi del cyberbullismo e che avevamo cominciato con un primo romanzo intitolato Cosa saremo poi. E però Cosa saremo poi aveva lasciato in sospeso il destino del cattivo, del ragazzo che aveva bullizzato la protagonista. E dopo un anno e mezzo circa di incontri con i ragazzi abbiamo scoperto, sia io che Luigi, che ogni volta che facevamo un incontro i ragazzi che avevano letto il nostro romanzo ci domandavano che fine ha fatto Falco, il soprannome del bullo, e abbiamo capito che dovevamo raccontarlo.
Falco, che in verità quindi si chiama Federico, ma Falco era il suo alter ego, alias.
Falco, il suo, sì, sì, il suo nome di battaglia, diciamo così.
Ecco, in effetti è proprio una battaglia quella che lui ha intrapreso, ma è una battaglia che lo condurrà a una sconfitta sicuramente quasi certa. Ce l'ha il libro Non perdermi, non perderti a portata di mano, così
sì,
ci
sì,
fa ascoltare come comincia questo romanzo scritto da Luisa Mattia e Luigi Ballerini. Prego, l'ascoltiamo, Luisa
proprio
Mattia.
Proprio l'inizio.
Certo.
Proprio l'inizio alla voce di Falco e dice questo: io non chiedo scusa a nessuno, io non chiedo scusa a Lavinia, io sono Falco. Se sto nei guai è colpa sua, piagnona e lagnosa, triste, noiosa, ecco quello che è. Io no, io sono Falco e non dovrei ripetermelo, dovrebbero farlo quei vigliacchi che prima si dicevano amici, i miei amici, e appena hanno annusato l'arrivo dei guai, hanno girato i tacchi. Mi hanno lasciato solo. Meglio solo, dico io. Meglio, sì. Mai stati amici quelli là. A cominciare da JJ, il primo a sfilarsi, a far finta di essere in regola, con la faccia da santarellino. E poi gli sono andati dietro gli altri, tutti quanti. I buoni loro, il cattivo io. Che poi, come fai a decidere chi è buono e chi no? Siamo tutti un po' questo e un po' quello, perfino Lavinia che fa la vittima. Vittima di che? Di chi? Hanno puntato il dito su di me, gli ipocriti. Smartphone alla mano, mi hanno cancellato. Io non li ho cancellati, invece. Me li voglio ricordare, uno a uno. Non lasciare che sbiadiscano le loro facce smorte, gli occhi bassi, quell'aria da cane bastonato che hanno avuto subito, appena Lavinia ha fatto quello che ha fatto ed è finita in ospedale. Per colpa mia, così hanno detto, perché anch'io ho fatto quello che ho fatto, cioè niente, cioè una scemata che è diventata un dramma per una scema che si chiama Lavinia. Sì, le ho chiesto una foto, sì, ho insistito perché la facesse solo per me, giocavo, di lei non mi importava niente. Lavinia mi ha preso sul serio invece, ha fatto un selfie, solo per me. Non credevo che lo avrebbe fatto, ma lei ha scattato la foto con le sue tette in primo piano. L'ha fatto lei, mica io. Io dopo ho fatto quello che fanno tutti. L'ho condivisa con gli amici, quelli che adesso lo so, non sono mai stati amici. Avrei fatto bene a fottermene di loro, di Lavinia, delle sue foto. Invece le ho condivise, le hanno viste in tanti le tette di Lavinia, ridevano perché era troppo divertente. Io, che quando chiedo una cosa a una ragazza quella la fa e neppure ci prova a dirmi di no, neppure Lavinia ha detto di no, e poi ci ha ripensato, ma era troppo tardi, perché anche volendo sui social c'era già finita. Eppure qui mi domando, io che c'entro? Si sa che funziona così e non ci dovresti far caso. Invece lei, per la vergogna, si è ingoiata un blister di compresse e a momenti ci restava secca, e dopo è cominciato l'inferno per me.
Così comincia la storia di Falco, questo adolescente spietato, la continuazione del romanzo Cosa saremo poi. Non perdermi, non perderti, scritto da Luisa Mattia insieme con Luigi Ballerini, edizioni Lapis, come anche La felicità è appesa ai sogni. Prima di salutarci, sì, Luisa Mattia, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni mi fanno compagnia più di un libro, io ho una lettura multipla in genere e sto rileggendo per un progetto di lavoro le opere di un'autrice per ragazzi dimenticata da troppo tempo che si chiamava Giana Anguissola, autrice di libri celeberrimi negli anni 60 dedicati, all'epoca si chiamavano i romanzi per signorine, e sto leggendo questi romanzi per mia personale gioia e anche per prepararmi a un lavoro che devo scrivere su di lei, e questa parte degli autori di letteratura per l'infanzia. Mentre devo dirle, sull'onda di una suggestione che mi è capitata giorni fa, ho recuperato e ho cominciato a leggere un romanzo non per ragazzi che si chiama Fiori per Algernon di Daniel Case, da cui venne tratto anni fa un film bellissimo che si intitola I due mondi di Charlie, e sto leggendo questo. Fiori per Algernon, della storia di un uomo con un ritardo mentale che viene curato fino a recuperare molte delle sue facoltà, ma poi ci sarà un momento di grande crisi perché recupererà facoltà intellettive ma anche capacità affettive ed emotive, e questo lo metterà comunque in difficoltà peggiori quasi rispetto al resto del mondo. Algernon è un topino da laboratorio.
È un topino da laboratorio, ma non è un topo come tutti gli altri. Lui voleva semplicemente essere come gli altri. Il suo obiettivo, se ricordo bene, era quello, ma per raggiungere questo obiettivo ce ne vorrà. Ammesso che riesca, sì. Ma questo lo facciamo scoprire ai nostri ascoltatori, sempre per non svelare troppo. Fiori per Algernon di Daniel Case, non ricordo la casa editrice, mentre mi ha fatto molto piacere ricordare Giana Anguissola, perché è sicuramente uno dei nomi che devono essere ricordati nella narrativa italiana, e ahimè è sempre troppo dimenticata. Sì. Grazie davvero Luisa Mattia per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie Livio e grazie dell'opportunità.
Alla prossima scrittura,
buona
allora.
A tutti.
A risentirci.
Alla prossima, a risentirci presto, grazie.